con un nuovo appuntamento con lo sport, Marte Sport Live, tiro al bersaglio, cominciamo subito, via!
Rieccoci in studio! Passaggio, tiro! Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buonasera, buon inizio settimana a tutti, buon lunedì, un lunedì per quanto mi riguarda insolito, no? Perché di solito con me ci troviamo dal martedì, il mercoledì e il giovedì, ma buonasera e buon inizio settimana da Francesco Marciano, benvenuti a Marte Sport Live, tiro al bersaglio, Vincenzo Russo in regia. E allora si cominciano a muovere un po' di cose, chi lo sa, domandiamocelo, perché il Napoli ovviamente prova a tenere stretto a sé ovviamente il buon Victor Osimhen. Dalla Francia rimbalzano voci di un'offerta di un centinaio di milioni rispedita al mittente da parte del PSG per il centravanti nigeriano che il Napoli ha rifiutato. Insomma, stiamo a vedere che succede. E allora cominciamo subito a parlare di mercato. Innanzitutto voglio fare i complimenti al capo dello sport del Mattino di Napoli, che è in diretta con noi, Francesco Di Luca, che saluto. Buonasera Francesco.
Buonasera Francesco, grazie.
Complimenti perché vincitore del premio Ischia di giornalismo, personaggio giornalista sportivo dell'anno, meritatissimo, complimenti veramente Francesco.
Grazie. Sì, un premio che mi ha fatto ovviamente molto piacere, è stata una grande emozione, sì. Ed è un premio chiaramente che condivido, ma non è un modo di dire, con la redazione del Mattino, la redazione tutta, la redazione sportiva e tutti i colleghi della cronaca di altri settori che nelle scorse settimane hanno lavorato con grande impegno, grande passione e anche grande affetto, devo dire, nei confronti del Napoli nelle settimane dello scudetto. È il nostro scudetto questo premio Ischia e ne siamo ovviamente tutti molto orgogliosi.
E complimenti naturalmente, veramente ancora una volta. Senti Francesco, dicevo dell'offerta che trapelerebbe da Parigi un centinaio di milioni, dico un centinaio perché l'offerta è stata rispedita anche tra l'altro al mittente, anche perché il Napoli ha già fissato il prezzo, comunque almeno 160 milioni per Victor Osimhen. D'altro canto Francesco, se Tonali viene pagato 70 milioni, quanto dovrebbe valere un fenomeno come Osimhen?
No, io sono d'accordo, d'altra parte l'offerta deve essere davvero irrinunciabile, ecco. Io ho sempre pensato, sostenuto, da tifoso del Napoli sperato che l'offerta possa diventare rinunciabile almeno per un anno, però è chiaro che poi servirebbe una condizione fondamentale, cioè quella di rinnovare il contratto di Osimhen, portarlo fino al 2027, altrimenti con un contratto in scadenza tra due anni il giocatore non sarebbe più cedibile il prossimo anno.
Certo.
Vediamo, siamo spettatori di questa situazione, speriamo che si possa chiarire in tempi brevi e che non vi sia un'incertezza nel corso del ritiro.
Sì, non solo Osimhen, ma tante idee ci sono, no? A proposito di eventuali cessioni che poi consentirebbero al Napoli, e non voglio parlare di Osimhen, ma di altre cessioni, perché il Napoli guadagnerà circa 50 milioni dalla cessione di Kim. Potrebbero arrivare un bel po' di soldini anche dall'addio a Lozano, no? Che potrebbe addirittura tornare in patria, potrebbe tornare in Messico, ma ci sarebbero anche sirene arabe per lui. Insomma, il Napoli comunque potrebbe fare un buon mercato senza privarsi di Osimhen, secondo me.
Ma vediamo, perché se non si dovesse raggiungere un'intesa per il rinnovo del contratto di Osimhen, credo che sia poi un po' difficile trattenerlo qua con il rischio poi di perderlo tra due anni a costo zero. È chiaro che Osimhen ha voglia di restare a Napoli, perché secondo me non è un giocatore che punterebbe i piedi, però vuole un ingaggio adeguato per restare. È una partita molto aperta e mi auguro, ripeto, soltanto che poi non sia un tormento che accompagni il lavoro di Garcia, il lavoro degli azzurri in un ritiro che comincia abbastanza presto, insomma, quest'anno, visto che poi il 20 agosto c'è il via al campionato.
Sì, è vero, 20 agosto è stato anche ufficializzato, 20 agosto, 26 maggio, le date queste sono. è sempre difficile, no, Francesco, ripetersi, quindi già normalmente lo è. Figuriamoci per una squadra come il Napoli, abituata non proprio a vincere lo scudetto da tanto.
Infatti, Francesco, tu fai sottolineare una cosa giusta. Il discorso dell'abitudine a vincere, perché poi questa squadra che l'abitudine a vincere non ce l'aveva, per tanti di questi giocatori lo scudetto vinto il 4 maggio è stato il primo titolo della loro carriera, devono saper convivere, poi dovranno saper convivere nella prossima stagione con la pressione che ha la favorita, perché è chiaro che il Napoli comunque finisca il mercato sarà la grande favorita per lo scudetto 2023-2024, e quello bisognerà saperlo gestire bene.
Sì, così come dovrà essere gestita bene, direi, anche la rosa da parte di Rudy Garcia, o Garcia che dir si voglia, perché insomma al di là di Osimhen ci sono 25 elementi quasi tutti equivalenti, e bisognerà far capire a tutti che tutti saranno utilissimi alla causa in una stagione che ci auguriamo sia ancora più lunga rispetto a quella che si è appena conclusa.
Non c'è dubbio, è chiaro che bisogna provvedere all'acquisto di un centrale al posto di Kim, certo. Ma bisogna anche pensare a un vice degno di tale nome, di Di Lorenzo, bisogna pensare a un'alternativa allo Botka, perché questi giocatori non possono fare 60 partite all'anno, anche perché dovranno poi prepararsi per quello che sarà l'appuntamento del 2024, cioè il campionato europeo.
Il campionato europeo, certo, è vero. Va bene, Francesco, io ti lascio la tua serata, ti auguro buona serata, appunto, e ti rinnovo i complimenti. Grazie
a tutti voi, grazie.
Di nuovo, grazie. Francesco De Luca, capo dello Sport del Mattino, vincitore del premio Ischia 2023. Va bene, 339-666-9990, scriveteci le vostre considerazioni in onda. Leggeremo tutti i vostri messaggi tra poco, c'è la pubblicità, tra pochissimo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
E allora, eccoci rientrati, ancora ben trovati da Francesco Marciano. Buon inizio settimana a tutti quanti voi. Voglio salutare Pasquale Tina al telefono con noi. Ciao Pasquale, ben trovato, buonasera.
Buonasera.
Ben trovato, ciao Pasquale. Allora, rumors che arrivano, no, al Paris Saint-Germain, che pare abbia offerto 100 milioni, ma il Napoli avrebbe rispedito al mittente un'offerta non ritenuta congrua. Di certo va capita la situazione lì a Parigi. Mbappé, se si muove Mbappé si può scatenare un effetto domino, mi sembra chiaro.
Sì, penso di sì, però Napoli è stato molto chiaro nella valutazione del giocatore, cioè si parte dai 150 milioni a salire, quindi diciamo questi abboccamenti da 100 milioni non sono presi in considerazione dal Napoli per vendere Osimhen. Vedremo se ci sarà un rilancio, vedremo insomma se ci saranno anche riscontri sulla proposta di rinnovo fatta dal Napoli. Ho la sensazione che debba lavorare sull'ingaggio, però è effettivamente questo il tema principale in questo momento, insomma in questo fine di mese di giugno, per quanto riguarda il mercato del Napoli.
Sì, Napoli che propone il rinnovo a Osimhen, il giocatore non ha fretta di andare
via. L'ha già proposto.
Due anni a 6,5? L'anno.
Io sulle cifre non ho conferme su questo tipo di cifre, credo insomma che queste però non bastino, penso che servirà insomma
un sacrificio maggiore,
perché poi se vale 150 capisci insomma c'è il rovescio della medaglia, che comunque il giocatore è gratificato di valere così tanto, poi magari può chiedere più soldi in ingaggio, chiaramente.
Sì, è chiaro. Chissà che non si riesca a trovare un'intesa, perché poi, scusami, cioè voglio dire, se oggi vali 150-160, a meno di clamorose cose dell'anno prossimo, ne varresti comunque altrettanto, voglio dire, non è che...
Insomma,
prego.
Dobbiamo vedere, sì, sarebbe una soluzione diciamo importante per il Napoli, quella di tenere il suo centravanti, vediamo insomma se riesce ad arrivare in porto a questa trattativa. I rapporti comunque sono buoni, non ci sono stati in questo momento strappi o situazioni del genere, vediamo insomma se si riesce a concretizzare. È chiaro che più alto è il prezzo più provi a non venderlo, che parliamo 150, 160, 170 milioni, stiamo parlando di uno dei primi tre trasferimenti della storia del calcio,
certo.
Il primo credo sia stato Mbappé per Neymar, 220 milioni dal Barcellona al Paris Saint-Germain, il secondo credo Mbappé dal Monaco al Paris Saint-Germain per 180 milioni di euro. Quindi parliamo insomma di un, sarebbe un trasferimento record. Quindi poi se arrivano davvero cifre del genere, obiettivamente poi è anche difficile dire no, onestamente.
Sì, sì, mi sembra evidente che una cosa del genere non potrebbe mai essere rifiutata.
Che, no, non dire. Poi è rifiutata, è chiaro insomma che poi in valore assoluto se fai Osimhen perdi tanto, non lo sappiamo, poi lo sappia bene anche il Napoli, parliamo del capocannoniere del campionato, giocatore dominante. 31 gol nel corso della stagione.
No, ma certo, è stato determinante e poi non si era mai visto, voglio dire, è raro, no, no, non si era mai visto, è molto raro vedere il capocannoniere vincere anche lo scudetto, no? In Serie A non è che è successo sempre.
Esatto.
Per il calcio napoletano, per il calcio italiano si tratta veramente di un crack. E di un giocatore che sì. Veramente può fare gol a tutti.
Ma
detto questo,
tra i giovani, credo sia forse dopo Haaland il miglior centravanti europeo.
Sì, direi proprio di sì. Ecco, detto, come hai detto Haaland, onomatopeicamente io direi Haaland o Haaland, come lo vogliamo pronunciare, quello dell'Atalanta, potrebbe essere il nome giusto io, eventualmente.
Lo dissi qualche giorno fa, io credo che Haaland sia l'unico, insomma, a livello di impatto, anche a livello di crescita, che possa diventare un altro grandissimo giocatore. Chiaro che sì, cassi 160, 170, non lo so, onestamente, avresti poi eventualmente anche 60 milioni per comprare Osimhen. Comunque come operazione complessiva era 70 milioni, non è che il Napoli l'ha pagato poco, quindi i giocatori del genere importanti costano.
No, non c'è dubbio. Senti, invece, questione Zielinski, questione di Lozano. Lozano pare abbia sirene estere importanti, sia della sua patria, del Messico, sia invece arabe. Com'è la situazione?
Secondo me Lozano più vicino, insomma, meno l'idea di una partenza. Allora è chiaro che è un'offerta, serve che Napoli accetti l'offerta. Però, insomma, credo che l'idea sia quella. Zielinski aspettiamo che ci sia anche un incontro con i procuratori. Zielinski sappiamo che vuole rimanere, io non credo che accetti poi un rinnovo troppo alto e basso, quindi questa è una situazione che devi andare a valutare, perché se poi va via Zielinski a centrocampo gli fanno un altro tipo di valutazione, perché devi prendere un titolare. Se dovesse restare Zielinski con il rinnovo, tu dovresti soltanto scegliere gli eventuali, diciamo, alternative a Lobotka, ma anche Anguissa, per magari Anguissa che quest'anno poi diventa fondamentale, perché perché c'è anche la Coppa d'Africa, quindi per un mese insomma lo perdi.
Tra l'altro proprio quando c'è la Supercoppa italiana, quindi neanche Osimhen il Napoli avrà, quindi sarà veramente compito di Raspadori, di Simeone tenere alto l'onore dei centravanti, degli attaccanti napoletani, oltre che ovviamente Kvaratskhelia e chi sarà lì in attacco. Sarà un bel problema questo. Ma comunque, senti, invece per quanto concerne il discorso più generale, no? Penso al calciomercato e penso all'Italia e penso che c'è una fuga di non cervelli, ma una fuga di talenti verso l'estero, acuita dai soldi facili e dai guadagni immensi che possono garantirti gli arabi. Penso a Brozovic che ha guadagnato 30 miliardi, lo stesso Gattuso ne va a guadagnare 15 a stagione.
Sì, anche Koulibaly ha accettato.
Koulibaly, ecco appunto.
Ormai sei un po' un mushroom, cioè nel senso che
sì.
È difficile trattenerli certi giocatori, parliamo di Tonali chiaramente, e di Brozovic, cioè anche se sono giocatori un po' diversi, magari un po' in più in carriera, insomma, anche se è più grande rispetto a Tonali. In questo momento è difficile trattenere certi giocatori, tanto è vero insomma che il Napoli non riuscirà, proprio perché i giocatori dell'entourage lo volle, insomma, l'anno scorso il Napoli non riuscirà a trattenere Kim con causa della rescissione e andare a guadagnare 7-8 milioni di euro.
È vero, vabbè, staremo a vedere che succederà. Di certo,
sabato comincia la clausola, scapre, quindi potrebbe avvicinarsi la prima cessione. Secondo me si avvicina poi al primo acquisto, perché poi immagino che il difensore del Napoli possa acquistare.
E chi sarà secondo te il primo acquisto? Sempre questo Danzo è un giocatore che piaceva già da tempo, qualcuno diceva addirittura che invece Garcia non lo vorrebbe.
Guarda, Francesco, no. So che Danzo, mi risulta che Danzo sia in una lista di nomi, ma non credo sia uno dei primi posti della lista. È un giocatore, insomma, che il Napoli ha valutato, credo stia valutando ancora. E poi sicuramente c'è ancora Scalvini, vediamo se ci sono ancora Ansko, il giocatore slovacco. Secondo me non siamo ancora alla chiusura di una trattativa. Napoli ha 5-6 difensori da dover valutare e poi sceglierà.
Io penso che il Napoli non debba, mi permetto di dire, ovviamente, debba prima prendere il giocatore, magari l'ho già fatto e non può ufficializzarlo ancora. È così, tu dici?
Ma non possiamo escludere che il Napoli abbia già tutto chiuso e non stia uscendo il nome, insomma. Quindi...
No, perché sai, quello che volevo dire è che magari, ecco, prendi i soldi di Kim, 50 milioni, sono tanti, poi puoi prendere altri soldi, non lo so, qualche altra cessione, non voglio neanche pensare ai soldi che puoi prendere dalla cessione di Osimhen, però 50
milioni... Comunque, lo chiudi o meno, io credo, insomma, che si sappia che il Napoli abbia soldi da investire sul mercato.
Ah, sì,
però è probabile che il Napoli magari qualche operazione l'abbia già chiusa e magari stia aspettando che Kim vada via.
Sicuro. Va bene, Pasquale, grazie come sempre, un abbraccio, a domani, buona serata. Buon lavoro, ciao, grazie a Pasquale Tina. Va bene, 339-666-9990, abbiamo ancora da ascoltare un pizzichino di pubblicità, torniamo, poi andiamo a parlare ancora di mercato con chi? Con grande esperto della squadra di Sky di Calciomercato, nostro opinionista, come sapete, Luca Marchetti, tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Eccoci rientrati, 20 e 32 minuti, ancora buonasera, bentrovati da Francesco Marciano. Non lo so se siamo già pronti al telefono per andare a salutare Luca Marchetti, che è collegato con noi, credo di sì. Buonasera, ciao Luca. Ah, ancora no, allora perdonatemi, allora tra pochi istanti sarà collegato con noi. Allora, che ne pensi di Arnautovic? Sarebbe una scelta intelligente, in modo che Raspadori e Simeone avrebbero più spazio, scrive Josué. Non lo so, sinceramente, Arnautovic è un buonissimo giocatore, un buon attaccante, ma al posto di Osimhen non lo prenderei mai, ecco, voglio dire, io penso che il Napoli abbia bisogno, qualora dovesse andare via Osimhen, di un giocatore di pari livello. Non è facile da trovarlo, questo è poco ma sicuro, però mi rendo conto che il nome caldo magari ancora non c'è. Lo chiedo però a Luca Marchetti, collegato con noi. Ciao Luca, ben trovato, buonasera. Luca, ci sei? Abbiamo perso.
Eccoci.
Ci sei Luca? Oh, eccoti qua, ben trovato. Come stai Luca?
Ciao,
tutto bene?
Ciao, tutto bene.
Allora, caro Luca, dicevo di Osimhen, ovviamente è il nome dell'attaccante più quotato, direi, tra i calciatori che sono papabili non papabili, perché il Napoli non vuole venderlo, né lo venderà, a meno che non arrivi la super offerta monster, no, da almeno 150-160 milioni di euro. C'è la situazione Mbappé da tenere d'occhio, il giocatore non rinnova con il Paris Saint-Germain, bisogna solo capire se va via quest'anno o l'anno prossimo.
Ma allora Mbappé non vuole andare via quest'anno, quindi se vogliamo parlare di Mbappé dobbiamo tenere in conto anche quello che ha detto lui, e quindi immaginarci che Mbappé voglia gestire la sua carriera come un giocatore di NBA fondamentalmente, cioè di andare a parametro zero di fatto tutte le volte che vuole, è l'unico giocatore del mondo finora a permettersi questa condizione, guadagna un sacco di soldi, ne andrà a guadagnare molti di più. La scorsa volta, quando era a parametro zero, l'ultimo giorno di fatto decise, la maggior parte di noi era convinta che potesse andare a Real Madrid e invece è rimasta al Paris Saint-Germain, magari va a finire così anche questa volta, ma sicuramente va lui un anno ancora con Paris Saint-Germain gioca. Per quanto riguarda Osimhen non lo sappiamo perché dipende dalla volontà di chi lo vuole andare a prendere, e quindi la cifra che dicevi tu magari nella testa di Laurenti può anche non bastare, perché è detto superiore ai 150 milioni in incontro che ha avuto con il suo procuratore. però dipenderà anche da quanto potrà offrire Napoli, no? Se questo percorso potrà essere più lungo o meno. Cioè, chiaramente se tu valuti me, il cartellino, il mio cartellino, come un cartellino da super top player, anche
mi devi riconoscere anche un ingaggio adeguato.
Il nodo è tutto lì.
Sì. Il nodo è lì, è vero. Il nodo è lì. Il Napoli avrebbe offerto un rinnovo di 2 anni, no, Luca? Però chiedo a te, che sei molto più altri due a cifre,
cioè,
però forse
altri due oltre a quelli, certo.
Sì, esatto, non ritenute al momento congrue, ma non c'è alcuna frizione assolutamente con l'entourage, quindi con Calenda, con l'entourage di Osimhen. Se io valgo 150, mi devi riconoscere, faccio due conti così, il 10% del mio valore, no? Penso.
Ma il 10%, 10% è anche troppo, no?
Per anche troppo, io, è anche troppo, però io credo che stiamo parlando di almeno 7-8 milioni. Però.
Ci si va. Ma io credo che se tu vai a prendere Osimhen, un ingaggio almeno a doppia cifra glielo dai, magari con dei bonus, e questo io non credo che il Napoli ci arrivi. Allora andarsi a scontrare su questo terreno diventa veramente complicato, perché il contratto di Osimhen non è un contratto per scadere dopo domani, ha ancora 2 anni di contratto con il Napoli, non credo che voglia andare allo scontro totale. D'altronde il colloquio, come abbiamo detto più volte, è stato un colloquio sereno e costruttivo. E bisogna però trovare una strada alternativa a quella di dire io ti offro questo rinnovo, io però mi aspetto che tu mi dia molto di più, non dico il doppio ma quasi, perché se no non si arriva a un punto d'incontro, è impossibile arrivarci. Quindi bisogna trovare delle strade alternative, che possono essere la clausola, un rinnovo per un anno, una clausola d'uscita con parametri diversi, tipo quella che ha fatto Kim, non so, bisogna inventarsi qualcosa. In questo il Napoli è sempre stato molto all'avanguardia per cercare di perché le prime clausole vere in Italia le ha messe il Napoli, ve lo ricorderete, no? Lavezzi, Cavani,
il Pocio, sì,
Higuain.
Sì.
Certo. Sono sempre state più alte perché i valori dei giocatori continuavano a crescere, il Napoli ha sempre pescato campioni soprattutto in avanti, e quindi io credo, non so, che una delle possibili soluzioni possa essere questa: pensare di poter risolvere la situazione con il rinnovo contrattuale. Io non penso che basti, ecco, nel senso che le parti oggi sono molto lontane e non vedo il modo in cui possano avvicinarsi così tanto da poter andare alla firma, perché se la distanza è così ampia, ma è legittimo, da una parte e dall'altra, io non sto dando una valutazione di merito.
No, no, ma certo.
Esponiamo soltanto i fatti, ecco.
Certo, ma assolutamente. Noi se dobbiamo entrare nel merito, invece noi ci auguriamo che Osimhen resti, ovviamente, ma semplicemente perché entriamo nel merito del nostro essere tifosi del Napoli, che vorremmo vedere il Napoli sempre con questo attaccante, che peraltro è stato determinante, lo dicevo anche prima con un po' di colleghi, insomma, hai vinto lo scudetto, sei il capocannoniere, peraltro hai vinto anche la classifica cannoniere, quindi in valore assoluto sei quello che ha fatto fare al Napoli quest'anno bingo, voglio dire, erano anni che il Napoli vinceva lo scudetto, e non solo tu, per carità, ma è evidente che sei l'attaccante di riferimento di una squadra che ha fatto grandissime cose. Credo che il Napoli senza Osimhen difficilmente sarebbe arrivato al top.
Ma è stato,
no?
Certamente uno dei protagonisti. Oggi togliere uno e metterne un
senza
altro
senza togliere merito a nessuno,
anche
.
Per gli altri, appunto. Ti dico anche che il Napoli ha girato benissimo anche quando Osimhen non c'era, perché era infortunato.
Per carità,
quindi
certo.
il rovescio della medaglia lo abbiamo visto, non è che non lo conosciamo. Detto questo, è evidente che è stato uno dei protagonisti, è stato devastante in tante partite, sia in campionato che in coppa. È un giocatore totalizzante ed è giusto che abbia le attenzioni addosso delle grandi squadre europee, è giusto che abbia delle ambizioni, è giusto che faccia delle richieste. Se queste richieste sono eccessive, lo deve dire il Napoli, se queste richieste sono eccessive rispetto al fatturato del Napoli, incomincia ad essere un problema.
Il 1 luglio si attiva la clausola di Kim, che andrà al Bayern a meno di colpi di scena.
Saremmo sorpresi del contrario, mettiamola così.
Ecco, appunto. Ecco, quindi la prima casella da dover riempire sarà quella del difensore centrale per Rudy Garcia, sì, che ha fatto tanti nomi, magari. quale secondo te in questo momento, ad oggi, possiamo definirlo in pole?
Ma guarda, sinceramente non te lo so dire con grande candore, perché sì, noi avevamo puntato fra virgolette su Danzo, ma la pista si è evoluta molto, quindi non crediamo più sia lui il giocatore sul quale Napoli sta puntando in questo momento. Bisogna che rispetto ai tanti nomi che si sono fatti cerchiamo di rimischiare un po' le carte e di riandare un pochino più in profondità, perché io credo che Napoli di difensore centrale ne abbia segui tanti, perché non è un segreto, insomma, non è lo scopo adesso che Kim nell'occhio del Bayern Monaco, e che ci sarebbe stato qualcuno che comunque la clausola l'avrebbe potuta pagare. Ma il Napoli ha saputo sorprenderci, no? Nel certo, corso di questi anni, andando proprio a prendere giocatori come Kim in campionati particolari come la Turchia, di nazionalità particolari come la Sud Corea, per cercare di allargare anche l'orizzonte del mercato del Napoli, perché no, anche del commercial del Napoli.
È vero, sì, il Napoli segue con attenzione il mercato asiatico, tant'è che qualche settimana fa il presidente De Laurentiis ha anche parlato di giapponesi, di giocatori canadesi, sì, insomma, di un mercato differente. Il Napoli è molto interessato a una fetta importante del mercato asiatico, di sostenitori, di supporters. D'altro canto anche la sinergia, come?
Perché sono tanti, dico.
Sono tanti, esatto. Sono tra l'altro tifosi. La sinergia con la Konami, no? Il colosso dei videogiochi.
Voi lo sapete meglio di me, c'era da fare anche una tournée da quelle parti. Che poi è stata
lo so, poi la Corea ha vietato alle squadre, vabbè, ma non per ragioni che riguardino il Napoli, ma che cose che riguardano la Federcalcio coreana. Ma detto questo, al di là del Napoli, Luca, noi stiamo vedendo tantissime partenze eccellenti, non solo in Italia, sì, ma anche dall'estero. Penso a Koulibaly, che è andato dal Chelsea, è andato in Arabia Saudita. Tonali è andato via, è andato in Europa.
Ma
l'Arabia
Saudita è un grande tema. È un grande tema che rischia di far, come dire,
impoverire il nostro calcio.
Ma più che altro cambiare le regole, perché a un certo punto, con tutto il rispetto per Koulibaly, che a noi avrebbe fatto magari piacere rivederlo in Italia, lo stava cercando l'Inter,
sì,
a certe cifre non si può competere. Già non si può competere con le cifre della Premier ormai.
No, infatti.
Le squadre italiane non possono competere. Se ci metti le squadre arabe che vanno a prendere chi in Premier non ha avuto successo, non ha avuto fortuna, che prima erano, come dire, gli obiettivi di mercato delle italiane, no? Il mercato, sì, di rimbalzo delle italiane veniva fatto con quei giocatori lì, e se vanno a giocare in Arabia per 20-30 milioni di euro all'anno, tu capisci che non è proprio sostenibile, per nessuna squadra del mondo. Cioè, secondo me a qualcuno conviene giocare male per andare a prendere i soldi dell'Arabia, capito cosa voglio dire?
Capisco assolutamente, ed è una cosa orrenda da dire, da fare, ma perché purtroppo è la realtà. Ora poi, se penso che Tonali, ottimo giocatore, per carità, però io Tonali, per quanto sia stato un perno del Milan, io nel Napoli avrei fatto fatica a vederlo titolare, cioè al posto di chi lo facevi giocare Tonali, per dire, no? Però Tonali,
Tonali è una mezzala di sostanza,
di contenimento,
che ha anche dei buoni piedi, quindi è sicuramente un giocatore valido.
Avrebbe
trovato spazio anche nel Napoli, secondo me. Vabbè, perché ha anche grande temperamento.
Però la sua valutazione è una valutazione che fa tremare i polsi, perché 70 milioni, eppure è andato al Newcastle, che non è una super squadra, voglio dire, è una squadra
alla
Champions. E però stavo dicendo esattamente questo: è entrata di prepotenza nel calciomercato mondiale, direi, grazie ai fondi arabi e agli investitori arabi che fanno saltare il banco.
Aveva detto che ormai sono tre anni che Newcastle è di proprietà araba e non ha fatto come il Manchester City o il Paris Saint Germain, cioè cercando di comprare dei super campioni strapagandoli, ma ha cercato un processo lineare. Quindi prima la promozione, poi il mantenimento della categoria, la qualificazione in Champions League con giocatori magari inglesi, cioè non ci sono stati stravizi, magari hanno leggermente pagato in più i giocatori della loro fascia. Il Newcastle avrebbe potuto prendere Messi, tanto per capirci. Avevamo parlato naturalmente di Cristiano Ronaldo quando andò via dalla Juventus, quindi diciamo no, che il passo lo hanno fatto importante, ma non più lungo della gamba, ecco.
No, no, quello che volevo dire
araba proprio che è quella che scompagina completamente tutto.
È quello che stavo
l'Italia
dicendo,
deve rendersi conto. Purtroppo oggi l'Italia deve rendersi conto che è un campionato di transizione, che i campioni
siamo diventati, esatto. Uno showroom, qualche giorno fa chiacchieravo con l'avvocato Canovi. Siamo diventati una vetrina da esposizione per i grandi campionati o per chi ha tanti soldi, e quindi gli arabi che prendono Brozovic e lo portano via a 30 milioni all'anno, perché vuoi competere? È impossibile. È impossibile. E noi purtroppo ci dobbiamo attenere a questo, a meno che nei piani alti non decidano di dare una calmata a tutti.
Ma comunque sarà una cosa umano, non credo che questo succederà. Credo che possa succedere che invece il calcio italiano in qualche modo possa riassestarsi, capire dove potersi muovere, in che direzione potersi muovere per essere ancora più competitivo. E comunque il calcio sta cambiando, questo è evidente.
È vero.
È anche vero che noi siamo abituati a vedere queste grandi bolle che scoppiano, perché per un periodo c'è stato il calcio americano, poi c'è stato il calcio cinese, adesso è il turno del calcio arabo. In Cina, una volta che hanno deciso dal governo centrale dove investire nel calcio, hanno fatto fallire le squadre dall'oggi a domani.
Sì, sì, è vero, così è. Va bene, Luca, io ti ringrazio come sempre, ti auguro lì un buon, che ore sono lì? Le 7:30? No.
Sì,
8 meno un quarto, quindi allora il tè già è stato superato, hai già cenato.
No,
forse
abbondantemente. Sì, devo dirti la verità.
Ti abbraccio, buona serata.
Grazie, ciao.
A presto, ciao. Grazie a Luca Marchetti. Ancora mercato, ne parliamo tra poco con Giuseppe Cannella. Prima c'è la pubblicità, torniamo tra poco.
Marte Spot Live, tiro al bersaglio. Marte Spot Live, tiro al bersaglio.
Eccoci qui, 20:48, ancora buonasera e bentrovati a Marte Sport Live da Francesco Marciano, Vincenzo Russo in regia, c'è il direttore Giuseppe Cannella con noi. Direttore, buonasera, bentrovato.
Buonasera, ciao Francesco.
Ciao Giuseppe, ciao direttore. Allora, chiacchieravo di mercato con Francesco De Luca, con Pasquale Tina, con Luca Marchetti, e calciomercato napoletano, italiano, insomma ci fa un po' penare, ci fa dispiacere più che penare. Perché? Perché prendevo spunto dalle parole di qualche giorno fa, proprio ai nostri microfoni, di Dario Canovi, che diceva: il calcio italiano, ahimè, è diventato uno showroom, una vetrina, arrivano poi quelli della Premier o gli arabi, si prendono i calciatori e non si può fare nulla.
Ha detto tutto Dario. Purtroppo quando economicamente non hai una disponibilità per supportare, allestire squadre, tenere campioni o bravi giocatori, sei merce che possono acquistare tutti. Purtroppo non abbiamo la forza economica per essere all'altezza di campionati molto più importanti dei nostri. È un dato di fatto, quindi bisogna guardare avanti e non leccarsi le ferite.
Purtroppo sì.
Quando ci, allora, sono, Francesco, quando ci sono ingaggi che danno in giro in questo modo, dove vai?
No, non si può fare nulla. Guarda, stavo dicendo proprio questo. Penso a Brozovic, grande giocatore, grandissimo giocatore, va via dall'Inter, dalla Serie A. Io penso, sai, vado via dall'Inter, me ne vado in Spagna, in Inghilterra, no, vado in Arabia Saudita a prendere 30 milioni l'anno. È finito il calcio.
Noi lo faremmo.
No, ma per carità, dico, è finito il calcio, perché è una scelta di vita che fai magari 2 anni, 3 anni, mi danno 30 milioni all'anno, 60 milioni e me ne torno, e poi faccio quello che voglio. Per carità, stiamo parlando di cifre che, pure se vai in Inghilterra e ne prendi 10, comunque la vita già ti cambia in ogni caso, quindi, però parliamo di un concetto, una cultura di vita totalmente differente per questi super calciatori che guadagnano un sacco di soldi. Detto questo, direttore, un sacco di soldi, sarebbe disposto a metterli sul piatto anche il Paris Saint-Germain, secondo te, per Osimhen? Non che 100 milioni siano pochi, anzi tutt'altro, però 100 milioni, se Tonali ne vale 70, Osimhen non può non valerne 150-160.
È vero, volevo continuare sul discorso di prima. 7-8 anni fa abbiamo subito l'invasione cinese, no? Adesso ci sono gli arabi e bisogna adeguarsi. Fortuna chi riesce a guadagnare tutti questi soldi. Noi del circuito, come un po' con invidia, guardiamo queste operazioni. Per quello che riguarda Osimhen, è giovane, ha le caratteristiche giuste per andare in questi club, e questi grandi club europei che rimangono il Manchester City, il Bayern Monaco, il Paris Saint Germain, a parte che è spagnole, possono spendere questi soldi e già l'hanno speso, quindi privilegiate il Napoli che può valutare queste richieste, queste offerte. Quindi dobbiamo mentalizzarci che quando hai un prodotto importante come lo hai, i giocatori che hai citato di sicuro sono in vetrina e chi ha i soldi li acquista. Poi dopo anche i calciatori, al di là del fatto che stanno bene in Italia, hanno vinto Brozovic, Osimhen, bisogna accettare queste scelte. Gli cambiano la vita a tutti, procuratori, sì. Famiglie.
Sì, sì, non c'è dubbio. Direttore, ti voglio fare una domanda a proposito invece delle cessioni certe, cioè quella di Kim, no? Che andrà al Bayern per una cifra stabilita da una clausola ammessa l'estate scorsa, qualcuno dice anche improvvidamente, però nessuno di noi avrebbe mai immaginato il rendimento, no, di questo giocatore così immediato, oggettivamente, no? Quando l'hai preso a 20 milioni e lo rivendi a 50, pensi a una ricchissima operazione che vai a fare, soprattutto perché non puoi sapere realmente il valore di un giocatore per come possa adattarsi immediatamente, no, nel calcio italiano. Kim, se lo paragoniamo al suo predecessore, ha fatto molto meglio di Koulibaly al primo anno, poi magari non è andato, magari non andrà così nella sua carriera, però il primo anno di Kim è stato un anno da rendimento altissimo, no? Al 100% se vogliamo, rispetto al primo anno di Koulibaly.
È vero, hai detto tutto giusto, c'è da dire che comunque Kim è entrato in un contesto già fiatato, un contesto importante che doveva semplicemente sviluppare quello che ha sviluppato. Quando accadono queste cose c'è la scia giusta, no? Quindi tu prendi un calciatore che viene da un campionato, tra l'altro orientale, come la sua origine, il campionato turco che è sempre stato un po', come tanti anni fa, vivevano in Italia stranieri un po' consumati, ha fatto benissimo, chi si immaginava? Comunque la valutazione giusta è quella, tu metti una clausola perché consideri tutte le componenti, la plusvalenza, il recupero dell'ingaggio, è comunque una buona operazione. Complimenti a chi la fa, a chi l'ha preso.
No, sì, per carità, ci mancherebbe. E ti voglio domandare, la sostituzione di Kim sarà il primo passo, no, da compiere, no, per consegnare a Rudy Garcia il nuovo difensore. Tu punteresti più sulla scelta anche in questo caso estera, e in questo caso ancora si pensa anche a nomi non proprio, ecco, canonici, no? Il classico difensore centrale rude o comunque di dai piedi buoni che può arrivare dalla Spagna, dalla Germania o dall'Inghilterra, eccetera, eccetera, quanto invece magari dalla Turchia ancora una volta, oppure da tante altre cose. Insomma, quale giocatore secondo te farebbe al caso del Napoli? Cioè, andresti più a spendere in Italia e quindi Scalvini o qualcun altro, oppure in Francia con il Lens? Insomma, qual è la tua idea?
La mia idea è che Garcia sicuramente darà delle indicazioni. Credo che in Italia, quando tu vedi che viene riconfermato giocatori nei club importanti come lo è stato De Rijn all'Inter e tutti gli altri, vuol dire che in giro non c'è molto. Hai un allenatore che ha calcato palcoscenici internazionali e di sicuro darà le indicazioni giuste. Il Napoli ha bisogno di un calciatore simile a Kim, che sia bravissimo nel difendere la profondità, deve essere rapido e veloce, sì, nella difesa, diciamo, nella copertura della profondità, poi gli altri si rimediano. Quindi credo che le indicazioni dell'allenatore, che conosce molto bene il mercato francese, penso che arrivi da quella zona, sono sicuro di questo.
Direttore, dobbiamo aspettarci, scrive Sergio Casalnuovo, abbiamo fiducia dal nostro presidente, credo che appena si apre la campagna acquisti presenterà i nuovi giocatori per rinforzare la squadra, così per il ritiro avrà già la squadra al completo per l'allenatore, sempre Forza Napoli. Io me lo auguro, ma dobbiamo aspettarci un tipo di operazioni del genere, cioè con la squadra praticamente già puntellata da qui a una decina di giorni, 15 giorni, oppure sarà una cosa che verrà fuori cammin facendo, come è anche accaduto peraltro l'anno scorso?
Mentre Giulio era uno che durante l'anno monitorava, diciamo, quelle che erano le prospettive di acquisti e di ingaggi dei calciatori, adesso dobbiamo aspettarci la nuova figura che da quando leggo, sento nelle mani di De Laurentiis, di sicuro avrà più mandato l'allenatore, no? Stiglio europeo, per cui penso che prima del ritiro buona parte della squadra avrà i castelli giusto al posto giusto, perché poi De Laurentiis ha maturato un'esperienza tale che data anche l'importanza del campionato che Napoli andrà a affrontare, da campione d'Italia, da nuovo protagonista in Champions League, quindi non si potranno trovare impreparati. Lui si diverte un po' a tenerli sulle spine, a tenere tutti sulle spine, ma credo che il Napoli non è impreparato su questo aspetto. Gli piace fare le cose come ha fatto l'anno scorso, non rinnovando i contratti, tenendo un po' innanzi a tutti, ma la strada la conoscono bene, a mio parere.
Eh sì, è così. In conclusione, a tuo parere, che tipo di mercato in generale, non parlo del Napoli soltanto, sarà? Molto dipenderà, cioè, dai vari effetti domino, penso a Mbappé, se va via poi si muove il giro degli attaccanti e da qui quindi il calciomercato, oppure sarà un mercato differente?
Ma guarda, è un mercato strano, perché poi dopo economicamente abbiamo già detto tutto. È vero sì che se si muove qualche tassello importante si muovono i soldi, e per cui qualcosa si spende. Non mi aspetterei tra tante situazioni nelle squadre di vertice, i dati sono tratti, quindi ci saranno piccole operazioni. Non so neanche il Milan cosa potrà spendere di quello che ha ricavato. Bisogna guardare i bilanci e tenere soprattutto i conti in regola. Poi col decreto crescita in Italia io mi aspetto ancora invasioni di stranieri, questo è poco ma sicuro, ma è anche logico, sì. Perché un buon giocatore come Scalvini al secondo anno, data l'età, è una realtà dell'Atalanta, lo vai a chiedere 40-50 milioni, insomma, diciamo che poi dopo è normale che arrivano le squadre estere che hanno questa possibilità e che li portano via. Bisogna lavorare di più, secondo me, sotto e nei settori giovanili, vedi la Roma.
È vero, sì, il settore giovanile è, poi per quanto riguarda il Napoli non ne parliamo proprio, una croce, se vogliamo, un cruccio, ecco, non chiamiamola croce ma un cruccio, perché sarebbe molto utile e interessante riuscire a fare bene anche in quel tipo di lavoro, magari ne parliamo in un'altra occasione. Direttore, grazie mille, ti abbraccio, ti auguro buona serata.
Grazie a voi, ciao Francesco, buon pomeriggio.
Ciao di nuovo, ciao, ciao Peppe, grazie a Giuseppe Cannella. Tempo di salutarci, tempo di fermarci, perché sono le 21 in punto. Da parte mia, di Francesco Marciano, è tutto. Io vi saluto, vi ringrazio, vi lascio alla musica di Radio Marte. Vi do appuntamento a domani per quanto mi riguarda, perché domani sarete ancora con me. E quindi ci ritroviamo domani dalle 20 alle 21 con Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Grazie a Vincenzo Russo in regia, da Francesco Marciano è tutto, buona serata e forza Napoli, ciao.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.